là nel capitolo 8, vorrei leggere quello che è stato definito e chiamato l'inno di vittoria, l'inno di vittoria per tutti coloro che credono in Gesù. Romani capitolo 8, dal verso 31 al versetto 39. Grazie. Devo dire che sicuramente qualcuno di voi già l'ha vista, abbiamo portato qui i nuovi libri che abbiamo fatto, il nuovo CD, se poi qualcuno alla fine desidera prenderli e si rivolga ad Angelica. Angelica regala tutto. Romani 8, 31 dice così: che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto ed inoltre è anche risorto, ed egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, il nostro Signore.
Alleluia.
Più vado avanti, più mi rendo conto che ciò che cambia veramente la vita delle persone è realizzare l'amore di Dio Padre per la loro vita. Non c'è niente di più trasformante. Non c'è niente che cambia la vita di una persona più del fatto di comprendere e di realizzare l'amore del Padre verso la propria vita. Il fatto di essere amati, di essere accettati da Lui, di essere accolti da Lui. Non c'è niente che oggi al mondo possa dare più forza ad un essere umano se non la piena e assoluta convinzione che Dio lo ama e che non lo abbandonerà mai. Una persona che è pienamente convinta che Dio lo ama e che non lo abbandonerà mai, è una persona che non puoi fermare, è una persona inarrestabile. Vedete, la religione, la differenza tra la religione e il messaggio che Gesù dà è molto semplice, è anche molto profondo nello stesso tempo. La religione si basa su ciò che tu puoi fare per Dio. Ma il messaggio di Gesù, quel messaggio che riguarda il regno di Dio, riguarda l'amore del Padre, ha a che fare con quello che Dio fa per te. La religione si basa sul tuo amore verso di Lui, ma il messaggio che Gesù ci dà si basa sull'amore che il Padre ha verso di noi. E una delle cose straordinarie che noi impariamo è questo: che il nostro valore non dipende da quello che noi facciamo per Lui. Tu non vali in base a ciò che puoi promettere a Dio. Tu non vali in base a ciò che puoi fare per Lui. Tu vali in base a ciò che Lui ha fatto per te. Tu vali perché Gesù è andato a morire sulla croce per te. Ed è questo ciò che determina il tuo valore. Non quello che tu puoi fare per Lui, quello che potrai mai fare per Lui, ma il tuo valore è determinato da ciò che Lui ha fatto già per te. Il tuo valore non è determinato da quanto ami Dio. Il tuo valore è determinato da quanto Dio ama te. È il suo amore che determina il tuo valore. È il sacrificio di Gesù che determina quanto tu vali realmente. E vedete, ci sono quattro domande che Paolo fa, e le voglio rileggere semplicemente insieme a voi. Se Dio è per noi,
chi sarà
contro di noi? Poi un'altra domanda: chi accuserà gli eletti di Dio? Un'altra domanda: chi è colui che ci condannerà? La quarta domanda: chi ci separerà dall'amore che è in Cristo Gesù? Chi sarà contro di noi? Chi ci accuserà? Chi ci condannerà? Chi ci separerà? Ora, senza andare a parlare del Signore del piano di sotto, il diavolo che è sotto i nostri piedi, che è già sconfitto e che non ci interessa manco dargli troppa importanza, una delle cose che noi ci rendiamo conto nella nostra vita è che troppo spesso noi diamo la colpa al diavolo, la colpa al nemico per le cose che accadono nella nostra vita, e non ci rendiamo conto che molto spesso siamo noi i veri nemici di noi stessi. È vero o no? Siamo noi che molto spesso ci accusiamo, siamo noi che molto spesso ci condanniamo, siamo noi che molto spesso non ci sentiamo meritevoli. E con questo nostro senso di indegnità noi scarichiamo anche il giudizio sulla vita degli altri. Perché se io non sono degno, non sei degno neanche tu, scusami. È logica, no? Se io non merito troppo la grazia di Dio, non la meriti manco tu. Quindi io sono una cosa fitusa, ma tu allo stesso livello di me. E quindi Dio è limitato dal modo in cui noi vediamo noi stessi. Dio non riesce a lavorare nella nostra vita perché in un certo senso lo teniamo fuori. A volte è vero, riusciamo a perdonare chi ci ha fatto del male, ma ci sono persone, ad esempio, che non riescono a perdonare se stessi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio non sarà mai contro di noi. Il diavolo è un nemico già sconfitto. Siamo noi molto spesso i nostri stessi nemici. Siamo noi che mettiamo dei limiti. E fin quando non comprendiamo, ascoltate, fin quando noi non comprendiamo quanto noi valiamo per il nostro Padre, che valore abbiamo davanti ai suoi occhi, che desiderio ha lui di benedire la nostra vita e di fare di noi delle persone straordinarie e benedire la nostra vita in senso pieno e completo. Voglio rileggere insieme a voi nella lettera dei Romani quello che abbiamo appena letto, il versetto capitolo 8, il versetto 32. Guardate qui, perché qua c'è un segreto bellissimo di cui voglio parlarvi stasera. Romani 8, 32. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Se io facessi questa domanda stasera, cosa vale di più, 1.000 euro o il dono della salvezza per la vostra vita? Beh, rispondiamo. Siete sicuri di questo? Sicuro? Vale più 1.000.000 di euro o il dono della salvezza per la vostra vita?
Silenzio.
Silenzio.
Un milione di euro.
Cosa vale di più?
La salvezza.
Cosa vale di più? Un buon lavoro o il dono della salvezza? Vedete, sto facendo questa domanda perché è importante comparare le due cose, perché a volte noi pensiamo che Dio voglia che noi abbiamo o l'uno o l'altro, mentre Dio vuole benedire la nostra vita in senso totale e generico. Grazie per l'entusiasmo, sei meraviglioso. Dio non solo vuole benedire, non solo vuole riempire la nostra vita, Lui ci ha dato il dono più grande, il dono più grande che il suo figlio Gesù a morire sulla croce per ognuno di noi. Ed è scritto così: colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Se lui ti ha dato il dono più grande che tu potessi mai avere, seguitemi, se lui ti ha dato il dono più grande, che è il dono della salvezza, perché non dovrebbe darti tutte le altre cose con quello? Quest'anno, a marzo, la mia figlia Rebecca ha fatto 7 anni. Era da quasi un anno che mi chiedeva la casa di Barbie. Ho cercato in tutti i modi possibili di risparmiare e non ce l'ho fatta. Volevo andare al mercatino dell'usato, volevo andare a Napoli, lì dove vendono le cose usate, volevo andare nei mercati neri dove vendono le cose rubate, non ce l'ho fatta. Per mia figlia non posso fare questo. Ho dovuto comprare la casa di Barbie, non costa poco. Ok? Quanto?
200.
Non ricordarmi per favore. Ho detto questo regalo vale fino ai 18 anni. Quando tu apri questo scatolo enorme, c'è questa casa che deve comincia a montare, c'è il salone, la camera da letto, 2 bagni, li vorrei io a casa, 2 bagni. E poi c'è pure il garage, c'è la piscina, c'è l'ascensore all'interno, c'è una cosa incredibile. Ma la cosa più assurda e più incredibile è che all'interno di questa casa ci sono milioni di cose piccole così. Milioni, cioè ci sono centinaia di cose che ha a che fare con tutto l'arredamento. C'è solo per il bagno, c'è lo specchio, c'è la spazzola, c'è lo spray, c'è il dentifricio, c'è il sapone, c'è di tutto. Poi vai nel salone, c'è il quadro, c'è la specchiera, c'è i divani, c'è i tappeti, c'è un tavolino, poi vai in camera da letto, c'è i cuscini, di tutto. Vedete, quando compri qualcosa del genere non ti crei poi il problema se devi andare a comprare il lampadario per la casa di Barbie, perché se hai speso 200 euro per una casa che, grazie, io la minaccio sempre, ho detto: se non ci giochi almeno una volta al giorno la mando in Africa, la mando ai bambini in Africa. Lei si è spaventata e ci gioca ogni giorno. Un giorno la mia chiamata mi dice: guarda la casa di Barbie, guarda, l'ho sistemata. Colui che non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha dato per tutti noi, se lui ti ha dato il dono della salvezza, perché non dovrebbe darti la guarigione? Perché non dovrebbe provvedere per i tuoi bisogni? Perché non dovrebbe darti pace e riposo nella tua anima? Perché non dovrebbe prendersi cura di ogni area della tua vita? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, se lui ti ha dato il dono più grande, perché ti crei problemi per l'arredamento? Se lui ti ha dato la casa, perché pensi sia un problema che lui possa regalarti una abat-jour? Se lui ti ha regalato la casa, perché pensi sia un problema per lui cambiare una toppa della porta? Se lui ti ha regalato una macchina, perché pensi che per lui sia un problema regalarti il profumino e il deodorante? Se lui ti ha regalato una cucina, perché pensi sia un problema per lui regalarti un bicchiere o una posata? Vedete, quando lui ha fatto questo per noi, quando Gesù è andato a morire sulla croce per ognuno di noi, noi non lo meritavamo. Tutto questo è stato fatto per grazia.
Amen.
Lui non ci ha fatto un regalo, lui ci ha fatto un dono. Sapete qual è la differenza tra regalo e dono? Volete sapere qual è la differenza? Comprate il libro. Sapete qual è la differenza tra regalo e dono? È molto semplice. Il regalo viene fatto sulla base delle circostanze. Il regalo è circostanziale. Guai se non fai il regalo a tua moglie per l'anniversario.
Beh, sono 34 anni, non ho ancora avuto questo regalo.
Non si dicono queste cose.
Ci sta lui come regalo.
Se c'è un compleanno e tu inviti qualcuno a casa, tu ti aspetti, sì o no? Te lo aspetto, se non lo fanno, ci rimani male. Se fai un matrimonio e inviti qualcuno, sono graditi i regali. Se arriva qualcuno e non fa un regalo, dici, ma perché l'ho invitato questo se non mi ha portato il regalo? È vero o no? Dai, parliamoci chiaro. Il regalo te lo aspetti, il regalo è circostanziale, il regalo è sulla base di scadenze, di date, anniversari, compleanni, ricordi, San Valentino, oppure un onomastico, qualunque cosa, la promozione della per il ragazzo che è stato promosso a scuola, ma il dono no. Gesù non è stato un regalo di Dio, lui è il dono di Dio, perché il dono ha a che fare con un amore incondizionato. Perché il dono non è legato alle date, il dono non è legato alle circostanze, il dono non è legato alle ricorrenze, il dono non è legato a qualcosa in particolare, il dono è legato al cuore di chi lo fa. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, che ha donato il suo unigenito figlio, non lo ha regalato. Il regalo tu lo ricevi e poi lo puoi restituire. Il dono no. Il dono no. Perché non è sulla base di qualcosa di specifico che sta accadendo. Il dono è il frutto e il prodotto dell'amore. È unilaterale. Non si aspetta nulla in cambio. Gesù è stato donato dal Padre per ognuno di noi. Un giorno Dio disse, scritto nel profeta Malachia, io vi ho sempre amato. E il popolo rispose, in che cosa ci hai amato? In cosa ci hai amato? Quando noi guardiamo indietro possiamo vedere l'amore meraviglioso che Dio ha mostrato su di noi sulla croce. E sulla croce Gesù, il Figlio di Dio, ha detto, è compiuto. È compiuto tutto quello di cui hai bisogno. Lui è il dono, ma assieme al dono arrivano le benedizioni. Gesù non è la benedizione di Dio, Gesù è il dono del Padre per la nostra vita. Insieme al dono ci sono tutte le benedizioni, insieme alla casa di Barbie ci sono tutti gli arredamenti interni, insieme alla salvezza che Gesù ci ha dato c'è tutto ciò di cui hai bisogno. Guardate un attimo qui questi episodi in Marco 6. Gesù ritorna per un istante nella sua cittadina, a Nazareth. Io mi ricordo che la prima volta che lessi questo versetto fui scandalizzato. Mi scandalizzai perché non riuscii a credere a quello che stavo leggendo. In Marco 6, dal versetto 1, è scritto così. Poi Gesù uscì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga. Molti udendolo stupivano, dicevano, da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali opere potenti per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra di noi? Ed erano scandalizzati a causa di lui. Attenzione qua. Ma Gesù disse: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Attenzione, e non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi imponendo loro le mani, e si meravigliava della loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. Io mi ricordo la prima volta che lessi queste parole, io rimasi scioccato. Ho detto: com'è possibile, Gesù, che tu non puoi fare qualcosa? Chi è che si può permettere di legare le mani a Dio? Chi è che può impedire a Dio di fare qualcosa? E il Signore ha cominciato a spiegarmi determinate cose, poi con gli anni ho capito sicuramente un po' di più. E non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi imponendo loro le mani, e si meravigliava della loro incredulità. Quanti infermi ha guarito? Pochi. Domanda: quanti ne voleva guarire lui?
Tutti.
Eh?
Tutti.
Dai, ditelo forte: lui voleva guarire?
Tutti.
Tutti. Non tutti furono guariti. E non poté. È incredibile, questa cosa mi ha scioccato, mi ricordo molto bene. A volte noi limitiamo Dio. Con la nostra incredulità noi limitiamo Dio. Non è perché Dio non voglia, non è perché Dio non possa, ma è perché noi pensiamo che Lui non voglia, e in alcuni casi pensiamo che Lui non voglia. Vi ricordate l'episodio del lebbroso? È scritto in Matteo 8, nei primi versetti. Dice: un lebbroso venne a Gesù in mezzo alla folla e si prostrò ai suoi piedi e disse queste parole, attenzione: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Quest'uomo era consapevole che il Signore poteva farlo, ma non aveva la certezza che volesse. E cosa è successo? Dice la Bibbia che Gesù fu mosso a compassione, stese la sua mano e lo toccò. E gli disse, come si dice nei matrimoni: sì, io lo voglio. Voglio che tu sappia stasera che per qualunque problema, per qualunque situazione, per qualunque circostanza, qualunque essa sia, Gesù è il sì, lo voglio per te. Amen. Gesù è il sì, lo voglio del Padre per la tua vita. Quando noi guardiamo e leggiamo i Vangeli ci rendiamo conto che Gesù non diceva di no a nessuno. Adesso Gesù non si limitava mai. Gesù era una fonte in continua espansione, una fonte in continua. Lui dava costantemente e continuamente. Lui non si fermava mai. E Paolo dice una cosa bellissima: colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà? Fatemi parafrasare: perché non dovrebbe darci tutte le altre cose con lui? Se lui ha dato la cosa più importante, perché non dovrebbe dare le cose meno importanti? Se lui ti ha dato il dono della salvezza, perché non potrebbe intervenire nella tua vita? Perché? Qual è il motivo? Se tu stai vivendo oggi, hai bisogno di lui. Non è semplicemente per aspettare la morte.
perché me lo devo guadagnare quello che avuto.
La religione dice
c'è il meccanismo
che dobbiamo meritarcele le cose, è vero o no? Ce le dobbiamo meritare. Allora facciamo viaggi, facciamo fioretti, facciamo delle azioni per con le quali noi pensiamo di doverci guadagnare il favore del Padre. Gli do l'offerta, sono sottomesso e sono fedele alle riunioni.
Cambiamo i nomi.
Non mangio dolci
quando voglio fare
i fioretti. Il fioretto, non mangio dolci, mischina, cosa riduce tanto così. E ci rendiamo conto? Guardate, sto per terminare. Noi pensiamo di poter convincere Dio con quello che facciamo. È vero o no? La religione ci insegna che possiamo convincere Dio con quello che facciamo. Facciamo un fioretto, perché lo facciamo? A volte noi utilizziamo le preghiere fatte in un modo particolare, perché se tu preghi in questa maniera Dio ti darà questa determinata cosa, ci sono 5 passi per ottenere la guarigione, ci sono 3 passi per avere la protezione di Dio nella nostra vita. È come se noi volessimo fare qualcosa per cercare di convincere Dio a benedire la nostra vita, mentre Dio è da 2000 anni che sta dicendo: oh, io l'ho già fatto per voi. Devi soltanto crederlo e riceverlo. Devi soltanto credere che tutto è compiuto e che tu non devi compiere le cose. Devi semplicemente credere e ricevere. Cosa devi credere? A volte la fede è stata, in questo è un discorso un po' particolare, perché la fede a volte è stata insegnata quasi come un'opera meritoria, o come merce di scambio, o come metro di misura per confrontarsi tra persone. Io ho più fede di te, no, tu hai più fede di me, fatti pregare da quello che ha più fede di tutti quanti. Mentre la fede non è altro che fidarsi di papà. Fidati di papà. Andate a chiedere ad Angelica quanto costa un chilo di pane. Neanche capisce. Chiedete ad Angelica per favore quanto ci vuole per arrivare a fine mese. Non lo sa neanche. Chiedete ad Angelica come il papà deve andare al lavoro domani o mamma deve andare al lavoro domani. Chiedetele quanto viene valutata la macchina, quanto si deve spendere al meccanico, la prossima assicurazione, quanto costa un affitto di casa, quanto costa una bolletta della luce. Chiedete ad Angelica. Neanche vi risponderà, perché che lei dirà: io non ci volevo venire qui, mi hanno voluto e ora se non è un problema loro. Però proietta questa cosa nel tuo rapporto con il Padre. Non sei tu che hai deciso di venire al mondo, è Lui che ti ha voluto, è Lui che ti ha desiderato e ti ha voluto, quindi è Lui che si deve prendere cura di te. Sapete qual è il nostro problema? Quando noi vogliamo sostituirci a Dio, quando noi pensiamo: no, vabbè, Dio, vabbè, sì, vabbè, ora ti cavo pane dal cielo, ora ti viene la manna, ora ti... E facendo questi discorsi noi non ci rendiamo conto che stiamo offendendo nostro Padre e ci stiamo allontanando da una condizione di fiducia. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per te, Rosario, come non ti donerà tutte le altre cose con lui? Perché non dovrebbe occuparsi e non dovrebbe provvedere ai tuoi bisogni? Se ti ha dato la cosa più importante, e come te l'ha data quella cosa più importante? Per grazia. Non la meritavi? Non la meriti e non la meriterai. Se l'hai ricevuta per grazia, non la puoi mantenere per opere. Questo ti insegna la religione. Ti è stato dato per grazia, ma lo devi mantenere per opere. Non la puoi mantenere per le tue opere. Il dono ti è stato dato per grazia, è tuo per grazia e sarà sempre tuo per grazia. Le tue opere non riusciranno a mantenere il dono di Dio nella tua vita, perché il dono di Dio, dice Paolo, è senza pentimento. Amen? Quando lui ti dà qualcosa, lui non te la chiederà mai indietro. Mai. Perché? Lui non si è mai pentito. Perché il Padre non dovrebbe prendersi cura di te in ogni cosa che riguarda la tua vita? Perché noi oggi ci chiediamo se una cosa è la volontà di Dio oppure non è la volontà di Dio, quando leggendo i Vangeli ci rendiamo conto che tutto quello che fa bene alla nostra vita è la sua volontà? Perché siamo entrati a volte ed entriamo, io lo so, è successo tante volte nella mia vita, quindi vi parlo per esperienza, alcune volte ero là, sì, ma se è la tua volontà, non è la tua, se non è la tua volontà, a volte il padre un giorno mi ha detto, basta di farti domande, fidati di me e lascia che io operi nella tua vita. Lascia che io faccia il padre e tu fai il figlio. Non fare il padre, perché io non sono tuo figlio, mi ha detto il padre. Fidati di me. A volte noi abbiamo una difficoltà estrema a levarci sti pensieri e a non preoccuparci più. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e stanchi, ed io vi darò riposo. Gesù ci sta chiedendo semplicemente, fidatevi di me. Ho fatto il massimo per voi, perché non dovrei fare il minimo per voi? Avevo 14 anni quando mio padre mi ha comprato il primo motorino. È stata una gioia straordinaria e incredibile. Non stavo nella pelle. Ma quando abbiamo ritirato quel motorino dalla concessionaria, per metterlo in moto, c'era bisogno di carburante. E io mi ricordo che mi vergognavo di chiedere a mio padre i soldi del carburante. Dopo che aveva speso più di 1 milione per il motorino, mi facevo problemi per 10.000 lire. No, a quel tempo con 3.000 lire ci facevi il pieno. 2.000 lire. Ci facevi il pieno. Vedete, a volte noi non ci rendiamo conto che quando noi abbiamo a che fare con un padre che ha già provveduto ogni cosa per noi e poi ci creiamo problemi per gli optional. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui?
Amen.
E voglio concludere con questo verso, guardate in Efesini, vorrei che poi se lo poteste leggere a casa e impararlo a memoria. Efesini 1:3 dice così: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Amen. Il dono per eccellenza è Gesù. Lui non è una benedizione, lui è il dono. Ma insieme al dono sono arrivate tutte le benedizioni. E queste benedizioni non te le devi guadagnare. Sono tue, ti sono state date, si ricevono solo per fede, con fiducia. Gesù, arrivato a Nazareth, dice: e non poter fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi. E cosa ha fatto dopo? E quindi andò per i villaggi insegnando. Vedete, quando c'è mancanza di fede, o mancanza di rivelazione nella figura del padre, la soluzione migliore è l'insegnamento, perché l'insegnamento produce rivelazione. Attraverso l'insegnamento la persona riceve rivelazione e quindi ha più facilità nel ricevere, ha più facilità nel proprio rapporto con il padre. Io spero realmente che le riunioni possano iniziare prima, che si possa ritornare ad insegnare e a incoraggiare le persone a vivere questo rapporto di fiducia con il padre, dove ogni cosa è possibile.
Amen.
Dillo insieme a me: ogni cosa è possibile. Ogni cosa è possibile. Non c'è niente di troppo difficile per il nostro Dio. Perché? Perché lui ha già fatto ogni cosa, ha già compiuto ogni cosa. Siamo stati all'ozio nel nostro in provincia di Brescia, in una struttura per il nostro campeggio estivo. Abbiamo avuto una settimana veramente molto bella, molto intensa. Ci sono i video su internet. Ma le ultime serate, in maniera particolare, sono state serate dove abbiamo pregato per le persone e ministrato per le persone. Tante persone hanno ricevuto miracoli, hanno ricevuto guarigione, hanno ricevuto lo Spirito Santo, hanno ricevuto un tocco speciale da parte di Dio. Perché? Sapete perché abbiamo fatto alla fine? Perché abbiamo pensato che, in accordo proprio a quello che vi stavo dicendo, molte persone arrivano da insegnamenti o sbagliati, o arrivano da scoraggiamenti, arrivano da situazioni dove sono stati appesantiti nella loro vita. Allora è importante che si immergano in un ambiente dove viene insegnata la parola e dove la presenza di Dio possa lavorare nei cuori e portarli ad una apertura semplice e spontanea alle cose di Dio. Nel momento in cui poi preghi, le cose accadono con molta più semplicità. Perché? Perché le persone sono pronte per ricevere. Le persone sono pronte per ricevere. Abbiamo visto guarigioni, abbiamo visto cose meravigliose accadere in questi giorni. Ed è importante, quando Gesù non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi, la sua volontà era guarire tutti. Allora, non potendo pregare per le persone, cominciò ad insegnare. Vedete, Gesù non si ferma. Gesù era meravigliato della loro incredulità, però disse: ok, c'è solo un modo per sbloccare questa situazione. Dobbiamo insegnare. E quando le persone ricevono il pane e l'acqua della parola e cominciano ad essere ammorbidite, cominciano a gustare determinate rivelazioni che vengono date dallo Spirito Santo, le persone cominciano ad aprirsi. Abbiamo visto guarigioni, abbiamo visto miracoli senza bisogno di pregare per le persone. Quando c'è questo ambiente di apertura, quando c'è questo ambiente, le persone si aprono così tanto alla presenza di Dio che non c'è neanche bisogno che vai là a imporre le mani. Perché? Perché l'opera è dello Spirito Santo, non è dell'uomo. Amen. Chi fa miracoli, chi compie miracoli è lo Spirito Santo. E quindi quando ci sono le persone che poi comprendono quanto sono amate dal Padre, comprendono che sono accettate, che sono al centro del loro cuore, le persone cominciano a ricevere in maniera spontanea. Abbiamo visto ad esempio in alcuni canti particolari che Dio ci ha dato, come lo Spirito Santo ha ministrato proprio al cuore, persone che venivano guarite nell'anima, persone che hanno cominciato a perdonare o a ricevere il perdono di se stessi, a perdonarsi. Persone che hanno cominciato a realizzare l'amore del Padre scoppiavano a piangere o a gridare. Perché? Perché si rendevano conto, arrivato a un certo punto, di quanto erano amati. E quando le persone si aprono, lo Spirito Santo comincia a operare. È così. Non lasciate che Gesù si meravigli della vostra incredulità, ma lasciate che succeda come la donna sirofenicia, dice la Bibbia che Gesù si meravigliò della sua fede. Lasciate che Gesù possa meravigliarsi della vostra fede e che possa avere pieno spazio, piena autorità e piena libertà di poter operare nelle vostre vite. Amen? Alleluia. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Amen? Quando tu vai a lui, lui non ti dirà di no. Magari ti dirà, aspetta un po', ma non ti dirà di no. Lui ti dirà, aspetta che ho preparato qualcosa di buono, prima di prenderti sta cosa, aspetta un attimo che c'è una meglio preparata per te. Perché lui non ti darà forse sempre quello che gli chiedi, ma lui ti darà sempre ciò di cui hai bisogno. Amen? Siamoci in piedi, dai. Gloria a Dio.